il mio collo. Allora vorrei rinnovare un benvenuto a tutti voi che siete qui, forse la prima volta o la seconda, forse la millesima, benvenuti ancora a tutti. Qualche annuncio prima di condividere la parola di Dio insieme, qualche ricordo di qualche appuntamento. Allora vorrei ricordare, qualcuno mi ha tirato l'orecchio perché non l'ho fatto nelle settimane precedenti, ma è previsto un convegno, un ritiro uomini, che è organizzato da un'altra chiesa di Punto Luce, che sarà il 23 di settembre, quel weekend, quindi solo uomini. Adesso tutte le donne che vorrebbero venire, non si può, solo uomini. Nella mailing list che viene inviata c'è il numero di Dave, che è, diciamo, il fratello che sta organizzando questo appuntamento. Potete o chiamare lui direttamente per prenotarvi. Purtroppo ho dimenticato la locandina che avevo anche stampato, sarei testimone, ma potete anche tramite Bruno prenotarvi, che ha contatti con Dave in questo caso, quindi magari scrivere a lui per la prenotazione. Il costo è di 76 euro, non 75 ma è 76, ma neanche 77 però, quindi ecco, sentivo io che qualcosa non funzionava. O qualcun altro con l'altro telecomando acceso senza che io mi accorgessi. Dicevo, magari chiederò a Bruno di inviare nel gruppo Veritas la locandina, così almeno si può avere poi per domenica prossima, magari sarà stampata. Questo dovevo dire, un altro annuncio, vogliamo pregare per Patrizia, che questa mattina ha scritto a mia moglie e non sta per niente bene, oggi chiede preghiere per lei, anche febbre, quindi ricordiamoci di lei questa settimana. Magari chiederei a qualcuno di pregare per lei adesso e anche per la parola, e poi leggiamo insieme. Chi vuole può farlo. Mi trovavo durante l'età dell'adolescenza e per me in quel momento era arrivato il momento cruciale della vita, direi, e in quel mio pensavo sempre che avevo il piede sempre in due scarpe, un po' col Signore e un po' fuori. Ma era arrivato il momento per me di fare una scelta precisa: o avrei seguito il Signore fino in fondo o meno. Sapete, l'adolescenza è un'età importante perché non sei più un bambino, cominci a farti tante domande sulla vita, sull'esistenza, su Dio, sugli altri, e una cosa sentivo più delle altre, sentivo questo bisogno incredibile di sentirmi amato e accettato così com'ero. E sapete qual è la cosa che mi ha fatto decidere più di ogni altra di seguire il Signore? Questa comprensione che veniva dalla parola di Dio, che Dio mi amava così com'ero, che mi accettava così com'ero, che mi perdonava tutti i peccati. Non c'era azione che avessi fatto che Lui non perdonasse, non c'era pensiero che avessi avuto sbagliato che Lui non dimenticasse in senso di peccato. E così un giorno mi ricordo che ho pregato e ho detto: Signore, se Tu sei tutto questo, se Tu mi perdoni, nel modo che io ho visto nella tua parola, dimenticando i miei peccati, buttandoli in fondo al mare. Se tu mi accetti così come sono, se tu mi ami così come sono, allora io ti prometto una cosa, io ti seguirò per tutta la vita. Dio è un Dio che perdona. Questo è il modo in cui Dio perdona. Dio ci ha perdonato, così noi dobbiamo perdonare noi stessi. Dio ha perdonato gli altri, così noi dobbiamo perdonare gli altri. Questa verità teologica è alla base dell'epistola di Paolo. Non è il mio stomaco. Si può fare qualcosa, Andrea, o... E quindi questo lo tolgo? Ok, spengo? Grazie. Questo è quando parli tu, Paolo, io sono... Ok. Ok. Al massimo si sentirà il rumore della testata che ogni tanto potrei dare. Grazie Paolo. Stavo dicendo, Dio è un Dio che perdona e... Noi dobbiamo perdonare come Dio ci ha perdonato, questo è l'insegnamento che troviamo nella parola. E questa verità è alla base di questa epistola che stiamo studiando da qualche settimana, l'epistola di Paolo a Filemone. E in questa epistola Paolo sta intercedendo per un peccatore che si chiama Onesimo, per chiedere a Filemone di perdonarlo per la sua fuga, questo schiavo che è scappato da casa di Filemone, derubandolo e... chiede di perdonarlo per questa grande offesa. Così lì il tema del libro di Filemone è il perdono. Ed è un libro meraviglioso perché non ci sono dei comandi, non ci sono delle dichiarazioni riguardo al perdono, eppure è così chiaro, è così diretto ed è semplice capire che richiede la nostra ubbidienza. E qui, dicevo prima, siamo al terzo incontro su questa serie che ho intitolato La storia vera di un uomo chiamato a perdonare. La prima volta abbiamo visto il tema generale del perdono e un'introduzione più generale dell'epistola a Filemone. La scorsa volta abbiamo visto i versetti da 4 a 7, guardando questa domanda, chi può perdonare? La prossima volta, che non sarà settimana prossima, perché andremo via qualche settimana, io sarò a prendere i nostri figli, ma vedremo versetti da 19 a 25 che risponderanno a un'altra domanda, perché perdonare? E questa mattina vedremo i versetti da 8 fino a 18 e risponderemo a questa domanda. Come perdonare? Come perdonare? E in particolare vedremo tre elementi che sono coinvolti nel perdono. Allora leggiamo questa epistola interamente, tanto è un solo capitolo, ma poi ci soffermeremo solo dai versetti 8 a 18. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla Chiesa che si riunisce in casa tua, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi, e chiedo a Lui che la fede che c'è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando lui che amo come mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso perché la tua buona azione non fosse forzata ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma
ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io Paolo lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche di più di quel che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia, in Cristo Gesù ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Si racconta questa storia di due cristiani che erano grandissimi amici fin dall'infanzia e hanno fatto di tutto e di più, hanno collaborato per il Signore, erano molto uniti, molto amici e fratelli cristiani, fino a quando una volta, per quasi una banalità, hanno litigato, ma hanno litigato amaramente. E sapete, per i successivi 40 anni non si sono mai più parlati, visti, chiariti, mai più per 40 anni. Questo fino a quando uno di loro si è ammalato gravemente ed è finito in ospedale e la sua vita era in pericolo, e così ha mandato a chiamare questo suo ex amico di tanti anni fa per chiedergli perdono, per riconciliarsi. Non si erano mai parlati in 40 anni, mai di fronte uno all'altro, eppure avevano sparlato l'uno dell'altro continuamente. E così questo altro cristiano è andato a trovarlo in ospedale e così si sono abbracciati, si sono chiariti, si sono chiesti perdono reciproco e poi hanno continuato a parlare dei bei vecchi tempi in un clima di gioia finalmente. E poi è arrivato il momento in cui il visitatore doveva tornare a casa dopo quel momento e così si salutarono e mentre stava uscendo il malato lo chiamò e gli disse: «Ehi, ho un'ultima cosa da dirti». «Che cosa? Dimmi pure». «Volevo dirti questo, guarda che se io mi dovessi riprendere tutto ritorna come prima». Questo è il vero perdono? Il testo che abbiamo letto questa mattina, in questo testo noi troviamo la descrizione di quello che è veramente necessario perché si possa parlare di vero perdono. Sapete, molti dicono che hanno perdonato, molti dicono che le cose sono alle spalle, ma se non compriremo queste azioni che vedremo in questo testo che abbiamo letto, non si può parlare di vero perdono, di perdono biblico. Così anche oggi siamo di fronte alla parola di Dio, è chiara. E noi siamo tutti in discussione e dobbiamo confrontarci come in uno specchio per vedere non quello che noi diciamo di essere, ma quello che Dio dice che noi siamo. E così il primo elemento che è coinvolto nel perdono è questo, la riconciliazione. Il perdono parte dalla riconciliazione. Che cosa intendo? Essere disposti sempre a riconciliarsi con gli altri, con chi ci ha offeso. Essere disposti nel nostro cuore a riconciliarci. Vi dicevo, questa epistola non ha dei comandi, non ha degli imperativi. Infatti guardate al versetto 8. Paolo scrive: «Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore». Noi sappiamo, almeno per chi ci è stato qui nelle settimane precedenti, di quanto amore avesse Paolo per Filemone e Filemone per Paolo. Paolo chiama Filemone, versetto 1, caro, letteralmente amato. E poi lo chiama fratello, versetto 7, e dice che ha una grande gioia pensando a lui, una grande consolazione quando pensa a lui. C'era un grande amore tra i due, cristiano. Perciò non c'era bisogno di comandi uno con l'altro. Guardate quello che può fare il vero amore cristiano. L'amore cristiano tra Paolo e Filemone era un'obbligazione più forte addirittura di un comando apostolico. E Paolo dice questo: io faccio una scelta in questo caso, Filemone. Io sono un apostolo, io potrei comandarti quello che ti sto per chiedere, ma scelgo di fare appello al tuo amore. Perché l'amore cristiano ha una costrizione ancora più grande per te, per fare quello che tu sai che devi fare. Sapete, miei cari, agire per ubbidienza a volte è necessario, ma non c'è nulla di più bello, di più forte, di agire per amore. L'amore è in azione quell'elemento che è irrefrenabile, è devastante per i suoi effetti benefici. Perché se operiamo solo per ubbidienza, diventiamo come i farisei, che facciamo tutto a fatica. Arriverà il momento in cui la disobbedienza prevarrà. Ma se agiamo per amore, motivati dall'amore, allora continueremo ad avere quella sorgente potente in Gesù Cristo per fare ciò che siamo chiamati a fare. Così Paolo sta motivando l'amore, Filemone, per il perdono, e va avanti per motivarlo ancora di più. Scrive le frasi successive, versetto 9, e dice: preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, non apostolo, come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Pensate che bello, Paolo dice questo a Filemone. Filemone, ascolta, io sono Paolo, colui che ti ha portato al Signore anni prima. Ricordati del mio amore per te, del mio amore fraterno per te, di quello che ho fatto per te. Adesso sono vecchio, sono in prigione a causa del Vangelo. Io sto sopportando tutto questo per il Vangelo. Non puoi tu sopportare un piccolo torto per il Vangelo? E così tutto quello che l'apostolo Paolo ha detto dal versetto 1 a 9 è una specie di grande introduzione per arrivare al cuore della lettera, la richiesta per cui Paolo scrive, il motivo per cui sta scrivendo, versetto 10. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene per Onesimo, un tempo inutile a te ma che ora è utile a te e a me, te lo rimando lui che amo come il mio cuore. Paolo ha rimandato da Roma, dove era scappato Filemone dopo essere fuggito come schiavo da casa di Filemone, l'ha rimandato a Colosse, e adesso Onesimo si trova davanti a Filemone, e Filemone ha questa lettera in mano e passa da leggere questa lettera a guardare in faccia Filemone, a pensare al suo torto, a pensare a quello che gli ha fatto, a quella grave offesa. L'ha anche derubato prima di scappare via, quel ladro, quel furbo, quello schiavo ingrato è davanti a lui, e noi sappiamo che ha il diritto di condannarlo, di marchiarlo con la F di fuggitivo sulla fronte, persino di decidere se farlo vivere o se farlo morire. E Paolo con tutto il suo cuore gli sta chiedendo di perdonarlo. E il perdono necessita che Filemone apra il suo cuore, che si riconcili con Onesimo, che apra le sue braccia, che riceva quel peccatore a Colosse, a casa sua, di nuovo, un'altra volta. E il momento è cruciale, perché da questo momento dipenderà la vita di Onesimo. Potrebbe morire, ma il momento è cruciale anche per la vita di Filemone, perché da quel momento dipenderà la sua vita cristiana. Onesimo potrebbe scampare alla punizione o alla morte per ciò che ha fatto come schiavo, ma Filemone scamperà una vita cristiana povera, fredda, scarsa di approvazione da parte di Dio. Che cosa avresti fatto tu al posto di Filemone? Ti sei mai trovato in situazioni dove il Signore ti ha messo di fronte chi ti ha offeso? Che cosa hai detto? Che cosa hai fatto? Ti sei mai trovato di fronte alla richiesta di perdono da parte del tuo offensore? Come hai reagito? Il vero perdono, perdono biblico, inizia con la riconciliazione personale, essere disposti a riconciliarsi, perché la riconciliazione chiude il divario, attraversa la spaccatura, sana la ferita, colma la distanza, avvicina quello che è diventato irraggiungibile. È facile o è difficile la riconciliazione? Molto difficile. È possibile o è impossibile la riconciliazione? È umanamente quasi impossibile. Cristianamente è possibile. Com'è possibile? Vorrei guardare al testo adesso, da qui in avanti, per capire come può avvenire la riconciliazione. Ci sono tre prerequisiti per poter parlare di riconciliazione. Guardiamo di nuovo al testo. Primo prerequisito è questo: non puoi riconciliarti se prima non ami chi ti ha offeso. Non puoi riconciliarti se prima non ami chi ti ha offeso. Versetto 9. Paolo dice, l'abbiamo letto, preferisco fare appello al tuo amore. È incredibile Paolo. Sta dicendo Filemone, ricordati l'amore di cui ti ho lodato poco prima. È lo stesso che devi immeritatamente dare a Onesimo. Faccio appello a questo tipo di amore. Si tratta di quel tipo di amore che ti permette di non ripagare l'altro con la stessa moneta, che incassa il colpo, che si sacrifica per l'altro. È l'amore agape, vi ricordate l'altra volta ne abbiamo parlato In greco ci sono tre parole per esprimere amore: eros, l'amore fisico, fileo, l'amore in senso affettivo, e poi c'è l'amore agape. Di questo amore scrive Paolo a Filemone: l'amore che si sacrifica, che non chiede nulla in cambio, l'amore che non dipende da ciò che tu fai, ma ti accetta così come sei. Qualcuno ha definito l'amore punto e basta, cioè non è l'amore se, io ti amo se tu farai qualcosa per me, non è l'amore ma, io ti amo ma prima tu dovrai cambiare, ma è l'amore punto e basta. Ti amo così come sei, non devi fare nient'altro per essere amato da me. Incondizionato, che si sacrifica per l'altro. E vorrei essere molto chiaro stamattina con tutti noi. Se non abbiamo questo tipo di amore, parlare di perdono è una menzogna. Oppure possiamo metterla in quest'altro modo. Se non riusciamo a perdonare, è perché non abbiamo questo tipo di amore. Ma Dio se lo aspetta da noi. Ma Dio lo richiede da noi. Perché Dio, per primo, è stato Lui a mostrare a noi questo tipo di amore. Si è sacrificato per noi, ci ha dato grazia, perciò ci sta dicendo questa mattina, dobbiamo dare grazia agli altri. Perché è a causa del suo amore agape che noi abbiamo trovato il perdono. E questo primo prerequisito è a carico dell'offeso. Ma i prossimi due prerequisiti per parlare di riconciliazione sono a carico dell'offensore. Senza di essi non ci può essere riconciliazione. Quindi riconciliazione è primo prerequisito. Non puoi riconciliarti se prima non ami chi ti ha offeso. Secondo prerequisito, versetto 10, non puoi riconciliarti se prima non c'è pentimento dell'offensore. Ora dirai, ma come? Cosa stai dicendo? Lo vedremo tra poco. Noi dobbiamo essere disposti a perdonare, sempre e comunque, anche se non vedremo mai più la persona che ci ha offeso, dobbiamo essere sempre disposti a riconciliarci, sempre e comunque, anche se non vedremo mai più la persona che ci ha offeso, ma la riconciliazione passa per il vero pentimento da parte di chi ci ha offeso. Versetto 10. Paolo dice, ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene per Onesimo. Che cosa sta dicendo qui Paolo? Bellissimo, stupendo. Sta dicendo che Onesimo è una persona che è nata di nuovo, è stato rigenerato da Dio. Quando? Quando si trovava a Roma con Paolo. Paolo sta informando Filemone di una cosa che lui non poteva sapere fino a quel momento. Mentre si trovava a Colosse, mentre si trovava a Roma, Paolo ha condotto Filemone al Signore. Gli ha spiegato il Vangelo e lui l'ha capito. Lo stesso Paolo che anni prima aveva portato al Signore il suo padrone Filemone, da cui era scappato, lontano centinaia di chilometri. Come Dio può fare le cose? È incredibile. Come potremmo dire diversamente quello che è successo in Onesimo? Dio l'ha salvato in un altro modo, è implicito? Onesimo ha riconosciuto il suo peccato davanti a Dio, si è ravveduto. E così sta dimostrando Onesimo che è pentito perché sta tornando da Filemone. Potremmo dire in altre parole, lui si è costituito. Aveva messo in conto che rischiava la vita tornando da Filemone, ma il suo pentimento lo costringeva a farlo. Sapete, quando qualcuno pecca contro di noi, dobbiamo perdonare nel nostro cuore davanti a Dio, essere disposti a riconciliarci, amando chi ci ha offeso, chi ci ha fatto torti, senza aspettarci nulla in cambio, ma c'è un principio. Se chi ci ha offeso non torna pentito a noi, chiedendoci perdono, la riconciliazione nel rapporto non sarà mai possibile. Dio ha perdonato gli uomini, pensateci, ma chi si pente dei propri peccati è riconciliato con Dio per i meriti di Gesù Cristo. Primo prerequisito per la riconciliazione, non puoi riconciliarti se prima non ami chi ti ha offeso. Secondo, non puoi riconciliarti se prima non c'è pentimento nell'offensore. Terzo prerequisito, versetto 11, non puoi riconciliarti se prima non c'è un cambiamento reale nell'offensore. Se prima non c'è un cambiamento reale nell'offensore, versetto 11, Paolo dice, ti rimando Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Cosa sta dicendo l'apostolo Paolo qui? Onesimo non è più la stessa persona di prima. Non solo si è pentito, lui è stato completamente trasformato dalla grazia di Dio. Vuoi una definizione del vero figlio di Dio? È una persona che è stata trasformata. Non è chi va in chiesa, non è chi canta qualche canto riguardo Dio, non è chi prega, non è chi fa un pellegrinaggio. È una persona che è stata totalmente trasformata, rigenerata da Dio. Questo cambiamento è interiore e i suoi effetti si vedono esteriormente. Questo era quello che era successo a Onesimo. E l'Apostolo Paolo lo dice in una maniera sublime, facendo un gioco di parole. Sapete che cosa significa Onesimo? Utile. Ed era un soprannome probabilmente che veniva dato agli schiavi, che non sempre erano utili, ma servivano. Qualche schiavo era utile, qualche schiavo non era utile. Onesimo uguale utile. E lui fa un gioco di parole qui e dice: ti prego per utile, lettera maiuscola. Un tempo inutile a te, ma che ora è utile, lettera minuscola, a te e a me. Perché? Perché è utile, prima era inutile, adesso è utile. Perché Dio lo ha cambiato. Perché non è lo stesso uomo di prima, è una persona diversa, un radicale cambiamento ha preso posto nella sua vita. È stato così trasformato dalla grazia di Dio, che era talmente inutile da scappare quando era schiavo e adesso è tornato per esserti utile. Era utile a me in prigione, dice l'Apostolo Paolo, ma adesso voglio che sia utile per te. Lui è stato cambiato. Questo è un cristiano, una persona trasformata. Quando un cristiano chiede perdono, sì, è pentito, ma deve dimostrare di essere trasformato. Purtroppo ci sono persone che non sono molto sincere quando chiedono perdono. A parole magari si disprezzano per quello che hanno fatto, ma poi con i fatti rinnegano ciò che stanno dicendo. E cosa dobbiamo fare verso queste persone? Ci chiedono mille volte perdono e poi mille volte rifanno la stessa cosa, come se non avessero mai chiesto mille volte perdono. Qual è la risposta alla domanda? 70 volte 7. Perdoniamo sempre, come il Signore ci chiede. Non avere amarezza, non avere rancore. Prega per queste persone, amale come Cristo le amate. Non lasciare che l'ira covi nel tuo cuore. Non dare nessuna porta aperta a Satana, come abbiamo visto l'altra volta. Ma non ci può essere riconciliazione, perché la riconciliazione coinvolge due parti. Dai perdono, sempre comunque, e poi aspetta la trasformazione. Dai perdono 70 volte 7 e poi aspetta un reale pentimento se non c'è. Miei cari, seduti in mezzo a noi, io sono seduto con voi, ci sono offesi e offensori. Probabilmente sono la stessa persona. Probabilmente noi lo siamo, allo stesso tempo, coloro offesi e coloro che vanno offeso. E come offeso, perdona. Come offensore pentiti e chiedi a Dio di cambiarti totalmente. Chiedi a Dio quella forza che viene da Lui, sovrannaturale, di chiedere perdono. Io ritengo sempre più difficile pensare a alcune persone che chiedono perdono a qualcun altro una volta ogni 25 anni. Questo presuppone che non c'è stato un pentimento, presuppone che non c'è stata quella consapevolezza di un peccato. Questo presuppone che pensiamo, se così facciamo, che non abbiamo peccato contro nessun altro per 25 anni. Non è possibile. Per 5 anni. Non è possibile. Qual è l'ultima volta che hai chiesto perdono al tuo coniuge? Ai tuoi figli, ai tuoi parenti, ai tuoi familiari, ai tuoi amici, ai tuoi nemici? A qualche cristiano sparso per il mondo o seduto a fianco a te questa mattina? Sai quello che è necessario fare. Ma la trasformazione di Onesimo è testimoniata da questo fatto, che l'Apostolo Paolo voleva tenerlo per sé perché lo servisse, ma invece lo manda a Filemone. E Paolo dice a Filemone: Filemone, lui mi è molto utile, ma devi essere tu a lasciarlo libero. Io non voglio che tu faccia quello che ti chiedo, perché sono io a chiedertelo. Tu sai che devi fare la scelta giusta. Non voglio forzarti, perché una scelta obbligata non è quello che voglio. Come perdonare? Primo elemento coinvolto nel perdono, la riconciliazione che passa attraverso l'amore, il pentimento e il cambiamento. E poi c'è un secondo elemento coinvolto nel perdono. Primo è riconciliazione, il secondo è riabilitazione, versetti 15 e 16. Paolo invita Filemone non solo a ricevere e a riconciliarsi con Onesimo, ma anche a riabilitarlo nel servizio. Versetto 15 è un versetto straordinario. E Paolo dice forse, lui non sa se è esattamente così, lui dice forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Che affermazione straordinaria. Paolo non sta qui sminuendo la responsabilità di Onesimo. Dall'inizio alla fine dell'epistola è chiaro che Paolo sta dichiarando le responsabilità di Onesimo, ma sta affermando una cosa ben diversa, ben più profonda. Paolo dice questo: sai Filemone, forse Dio aveva uno scopo in tutto questo. Forse Dio aveva un piano, dice forse perché lui non può conoscere i pensieri e i segreti di Dio, ma guarda il quadro dalla distanza giusta, vede tutto quello che è successo, la fuga da Colossi a Roma, va proprio da lui, che ha portato il suo padrone al Signore anni prima, e adesso è lì, gli spiega il Vangelo, e Onesimo lo capisce, non l'ha capito a Colosse, non l'ha compreso a Colosse, ma lo ha compreso a Roma. Forse, Dio aveva un piano. Paolo sta dicendo, Filemone, la fuga di Onesimo non è stata una perdita veramente per te, anche se poteva inizialmente sembrarlo, ma non pensi che Dio possa aver usato tutto questo per i suoi scopi? Io vorrei dichiarare una verità importante su Dio questa mattina, sempre valida, non cambia in base alle situazioni o alle circostanze, è vero se le situazioni sono positive, se sono negative, ed è questa, Dio è sovrano. Talmente sovrano che persino è in grado di cambiare il male in bene. Sapete, Dio trionfa sempre sul peccato e lo fa in due modi. In due modi. O col giudizio, o con la grazia. E con Onesimo ha scelto di trionfare con la grazia. Non era sorpreso Dio di quello che era successo a Onesimo e a Filemone, a Colosse. Aveva un piano per mettere a posto le cose, perché miei cari, Dio può prendere le circostanze e le decisioni di tutta l'umanità, persino i nostri peccati, ed usarli, che rimangono peccati, ed usarli per compiere i suoi propositi. E pensando a questo, l'apostolo Paolo dice, forse Dio aveva uno scopo. Qual era lo scopo? Era uno scopo buono. Tutto stava cooperando per il bene di Filemone. Quale? Versetto 15. Dice, forse proprio per questo è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Filemone e Onesimo doveva lasciarti per un tempo, dice Paolo, perché tu lo riavessi per sempre. Che cosa vuol dire? Filemone, tu hai perso uno schiavo, ma hai guadagnato un fratello. Tu hai perso una persona inutile, hai guadagnato un fratello utile. Tu hai perso per un tempo uno schiavo e hai guadagnato un fratello per l'eternità, per sempre. Dio lo ha permesso. Chi è Dio? Non è soltanto un Dio che perdona, ma è un Dio che controlla l'intero universo senza nessun problema, che muove tutte le cose per i suoi scopi eterni e buoni. Questo è quello che Dio può fare nonostante i nostri peccati. E sapete, se noi guardiamo la nostra vita, non sempre comprenderemo il perché degli eventi, perché delle offese, perché delle perdite, perché delle situazioni così dure, perché sembra che il peccato stravinca nelle situazioni, ma se guardiamo a Dio in quelle situazioni, potremo sempre dire, forse per un tuo piano, Signore. Potremo sempre dire che tutte le cose, anche queste, cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno benevolo. Quale disegno? Più delle volte noi non lo comprendiamo e mai lo comprenderemo. Ma quando viviamo con la certezza che il nostro Dio vivente è all'opera, qualsiasi cosa accada ha un peso differente nella nostra vita e non ci porterà alla disperazione. Quando sappiamo che nulla sfugge al controllo di Dio, che Lui è così potente da cambiare il male in bene, che Lui trionfa sempre sul peccato, allora saremo credenti, persone che avranno meno rabbia, maggiore attitudine a perdonare gli altri. Paolo dice a Filemone, ora Onesimo è lì, forse per quello che ti è stato tolto. Non c'era nei piani di Dio un altro modo perché incontrasse Cristo personalmente, ma ora ristabiliscilo, accoglilo. Permetti che torni non più solo come schiavo, ma anche come un fratello caro. Tu hai guadagnato un fratello, Filemone. E così era lì, Onesimo davanti a lui aveva bisogno di essere riconciliato. Ma poi non avrebbe dovuto sentirsi come un cristiano di serie B, un eterno secondo, un eterno inferiore per ciò che aveva fatto. Perché il Vangelo lo aveva liberato, lui era una persona nuova, l'aveva liberato dal peso del peccato, Dio l'aveva ristabilito e adesso anche Filemone lo doveva ristabilire. Come sapete, questa lettera di Filemone, leggiamo versetto 2, doveva essere anche letta a tutta la chiesa di Colosse. Perché? Perché anche la chiesa di Colosse avrebbe dovuto riabilitare, ristabilire Onesimo che era venuto al Signore mentre era lontano. Non una persona di serie B, non un credente di serie B, ma un perdonato come tutti noi. Miei cari, quando perdoniamo, non solo dobbiamo essere pronti a riconciliarci, ma anche a ristabilire l'altro, senza vederlo come una persona mai più meritevole. Ah, la prossima, ti perdono, ma non lo diciamo forse, ma dentro quello che coviamo. Ma il perdono divino è un perdono che riabilita completamente. Non importa quanto grave sia stato quello che abbiamo fatto, perché questa è grazia. Non è per merito, il perdono è per dono. Non ce lo potremo mai meritare. È la grazia che Dio ha avuto con noi e che noi dobbiamo avere verso gli altri. Riconciliazione, riabilitazione e terzo elemento coinvolto nel perdono, remissione, versetti 17 e 18. Allora, voi sapete che quello che aveva fatto Onesimo era molto grave e richiedeva una sistemazione. Sapete, a quel tempo il prezzo di uno schiavo era 500 denari. Un denaro era la paga di una giornata intera. E così Onesimo era debitore verso Filemone di 500 denari, più doveva restituire tutto quello che aveva rubato e più doveva pagare questi danni d'immagine verso la famiglia di Filemone. Era scappato, aveva fatto un'offesa enorme. Un debito enorme che Onesimo non avrebbe mai, mai, mai potuto ripagare. E la Bibbia insegna chiaramente questo principio della restituzione. Chiunque sbagli deve poi restituire ciò che ha tolto. Per esempio, Numeri capitolo 5 è scritto questo. Quando un uomo o una donna avrà fatto un torto a qualcuno, commettendo un'infedeltà rispetto al Signore, questa persona si sarà resa così colpevole. Dovrà confessare il peccato commesso e restituirà per intero il mal tolto, sentite qui, aggiungendovi un quinto, e lo darà a colui verso il quale si è reso colpevole. Ma se questi non ha un parente prossimo a cui si possa restituire il mal tolto, ciò che viene restituito spetterà al Signore, cioè al sacerdote, che farà il sacrificio di espiazione. Questo è un principio biblico che Paolo riprende al versetto 18. 17 e 18 dice: se dunque mi consideri in comunione con te, accoglilo, e poi ripete un'altra volta, Filemone, accoglilo, e poi al versetto 18 afferma questo principio di numeri 5, dice: se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Paolo sa che non avrebbe mai potuto pagare Onesimo, si offre di pagare lui al posto di Onesimo. La restituzione è sempre una componente essenziale nel perdono. Non puoi dire: oh, mi dispiace tanto, e poi due pacche sulle spalle, chi si è visto si è visto. Non puoi rubare 10.000 dollari e poi dire: oh, come sono dispiaciuto, non posso darti niente. Questo non è indice di vero pentimento. Onesimo non aveva nulla, era come quel figlio prodigo che era andato, ha sperperato tutto e stava tornando. Paolo si offre di pagare per lui. Con quali soldi? Non sappiamo. Paolo, sappiamo, non era ricco, in quel momento si trovava in prigione. Sappiamo da Filippesi che è vero, aveva ricevuto un'offerta tramite Epafrodito, ma in realtà quello che Paolo stava chiedendo a Filemone era di rimettere il debito di Onesimo. Era sicuro che Filemone non avrebbe mai permesso a Paolo di pagare quel debito. E sapete, la restituzione è un principio biblico che può essere superato da un altro principio più grande, che è la remissione. Abbonare quello che è dovuto, condonare il debito, è la dimostrazione più grande che noi abbiamo veramente perdonato. E non c'è una conclusione migliore per siglare la vittoria del perdono sul peccato che con la remissione. Non solo non c'è nulla di sbagliato ad usare grazia, ma è qualcosa in grado di cambiare le vite. E volevo concludere questa mattina con una storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale le forze britanniche furono imprigionate. In questo caso i giapponesi le imprigionarono a Singapore e lì si arresero. E tra queste forze britanniche c'era uno scozzese che si chiamava Eric Lomax, o Lomax, non lo so. Insieme ad altri era stato imprigionato ed era stato costretto a lavorare costruendo una ferrovia che collegava il sud-est asiatico fino alla Thailandia, non so esattamente da dove. Anni di duro lavoro. Era una persona molto intelligente, così decise in qualche modo di costruire una radio per cercare di capire le notizie dagli alleati, se stessero arrivando a liberarli o meno, e nel frattempo di dare un allarme in qualche modo. Dopo tanti mesi di duro lavoro, la radio era quasi pronta, forse era finita, e vennero scoperti, lui venne scoperto dai giapponesi, andò a processo e pensava di morire, pensava che l'avrebbero condannato a morte. In realtà lo hanno condannato a 5 anni di lavoro, lavori forzati, e così venne preso e venne torturato per tanti mesi. Lui non sa neanche dire quanti, non ha saputo dire quanti fossero. E lui dice che era sempre torturato da 2 uomini giapponesi, uno che lo picchiava a sangue, che usava quella tecnica di annegamento versando l'acqua fino a quasi morire, e l'altro che era quello che lui non riusciva proprio a sopportare, quello che sapeva a stento qualche parola inglese, che continuava a interrogarlo, si sognava di notte e cominciava sempre così: Lomax, tu dirai, ogni inizio interrogatorio, poi le torture, e quando si riprendeva di nuovo quella voce: Lomax, tu dirai. E improvvisamente poi in Italia gli alleati arrivarono e liberarono lui e gli altri prigionieri, e così Lomax tornò a casa e si rifece una vita. E lui, che ha scritto un libro, è stato fatto anche un film, lui dice che ha covato per anni l'odio verso tutti i giapponesi, in particolare per quei 2 uomini e in particolare verso quello che parlava inglese. Odio. Fino a quando un suo ex commilitone gli mandò un articolo di un giornale giapponese scritto in inglese, dove c'era, indovinate chi? La foto di quell'uomo che lo torturava e lo interrogava, che era ancora vivo, e in quell'articolo lui dichiarava di essersi pentito per tutte le torture che aveva fatto durante la guerra. E sapete cosa fece Lomax? Non solo lo rintracciò, non solo lo andò a trovare, ci sono video di questo incontro, lui lo perdonò, gli divenne amico fino a quando morì all'età di 93 anni. Sapete, la storia di Filemone e la storia di Lomax mi ricordano una storia ancora più grande, quella di Dio. La grandezza del Vangelo di Dio è questa, è la buona notizia che il peggior peccatore, nemico di Dio, senza speranza di potersi salvare con le proprie forze, può trovare grazia e perdono in Cristo Gesù. Alla croce la giustizia di Dio è stata soddisfatta con la morte di Gesù Cristo e può avvenire uno scambio alla croce. Noi possiamo dare i nostri panni sporchi, e cioè i nostri peccati, a Gesù e ricevere la sua giustizia che ci perdona da ogni nostro peccato. Lui è l'unica via e nessun altro è la salvezza, solo Gesù. Non vorresti ricevere questo perdono oggi? La storia di Filemone mi ricorda un'altra storia, la mia storia, quella di ogni figlio di Dio, che Cristo ci ha riconciliati col Padre, ci ha riabilitati al servizio e ci ha rimesso ogni peccato. Io sono quel debitore di quel debito enorme che mai potrò ripagare, che Gesù ha pagato alla croce per me. E la storia di Filemone mi ricorda la storia di molti, forse anche qui, che ancora devono perdonare qualcuno. Cosa faremo con i nostri debitori? Riconciliazione, riabilitazione, remissione. Queste sono le 3 azioni che sono nelle tue mani questa mattina. Io faccio appello al tuo amore, che la tua azione non sia forzata ma volontaria. Signore, grazie per la tua parola, queste verità così grandi del perdono che ci ricordano come tu ci hai perdonati, e nello stesso tempo ci ricordano quanto noi dobbiamo perdonare questo piccolo debito rispetto al nostro che tu richiedi. Voglio pregarti per tutti noi che siamo qui. Io non conosco le vite di ognuno, ma Signore ti chiedo aiuto perché possiamo esserti ubbidienti, trovare il tuo perdono e anche perdonare gli altri. Amen. Allora, buona settimana a tutti. Io e Sara vi salutiamo per una settimana, forse due. Andiamo a prendere i nostri figli al mare, poi aggiungeremo qualche giorno di vacanza. Nel frattempo sappiamo che tornerà prima Deborah, poi tornerà Keith. Dio vi benedica, buona settimana a tutti. You stood before my failure.